Buona giornata a tutti, io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, e questa sera, nella seconda parte della trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, vengo a leggervi un pezzetto del periodo in cui è nata la stregoneria di cui io faccio parte e che da quasi sette anni vi stiamo trasmettendo per questa radio, e da dove è nata, in che periodo storico è nata, e per che esigenze è nata. Naturalmente quelli erano tempi, la stregoneria è nata in quel momento, la stregoneria si è sviluppata da quel momento, ha cambiato moltissimo perché chiaramente ha sedimentato, e il mio compito questa sera è di leggervi in quel periodo. Sì, ci sono state delle contraddizioni all'interno delle mie visioni, ma è una questione culturale, non una questione del periodo e dei motivi per cui la stregoneria è nata. Ebbene, da Dresler, il massacratore dei Sassoni, un paio di zeri di troppo e la semplice serenità di un'anima grande, storia criminale del cristianesimo, vi sto parlando di Carlo Magno e della guerra che fece contro il paganesimo. Naturalmente questa guerra Carlo Magno l'ha vinta, il cristianesimo l'ha vinta, i pagani furono spazzati via, massacrati e distrutti, i pagani costruirono la stregoneria per rifar nascere il paganesimo. Carlo Dresler, ve lo sto leggendo dal quarto volume Storia criminale del cristianesimo, siamo a pagina 338, e Carlo Magno è appena tornato dalla Spagna, dopo aver preso delle mazziate non indifferenti, specialmente dai baschi, che lo hanno letteralmente massacrato. Carlo Magno praticamente dà il via alle crociate, quelle che dopo qualche secolo diventeranno le crociate, e il fallimento spagnolo lo porta ad affrontare i Sassoni per varie condizioni. Ebbene, vi ricordo, dovrò andare abbastanza veloce perché il corpo da leggere è abbastanza consistente, sono le 19:10 minuti, poi siamo già 10 minuti di ritardo e dovrò leggere piuttosto veloce, per cui metteteci un po' di attenzione e chi registra chiaramente sarà avvantaggiato. Il massacratore di Sassoni, un paio di zeri di troppo e la semplice serenità di un'anima grande. Mentre Carlo compiva le sue conquiste nella Spagna settentrionale e poi veniva sconfitto, l'unica disfatta subita da un esercito franco sotto il suo comando, il nobile di origine vestfalica Windung King, menzionato per la prima volta nel 777, in occasione della sua mancata partecipazione alla sessione parlamentare di Paderborn, rientrò dall'esilio danese e dilagò coi suoi Sassoni a sud fino a Fulda e a ovest fino a Coblenza, distruggendo chiese e fortezze e lasciando alle sue spalle villaggi fumanti e rovine. Ma fu più una scorreria che un'azione vendicativa di rivalsa. Nel 779 Carlo si spinge fino a Weser e nel 780 fino all'Elba, procedendo ancora una volta al battesimo non soltanto dei Sassoni orientali, ma anche dei Wendi d'Oltrelba e dei popoli del nord, e pretendendo altri ostaggi e il giuramento di fedeltà. Nell'assemblea tenuta presso la sorgente di Lippe, il sovrano si propose di favorire energicamente la diffusione del cristianesimo in Sassonia e di accelerare così lo sviluppo dei rapporti feudali e per Lein. I preti cristiani diffusero la nuova cultura nei borghi occupati, brandendo croce e cantando inni di devozione, scortati da soldati pesantemente armati e corazzati che con le loro facce minacciose sollecitavano la cristianizzazione. De Bayac è il riferimento. I territori depredati furono di nuovo distribuiti a vescovi e abati, vennero organizzati distretti missionari, edificate chiese e create anche piccoli monasteri come a Herfleld, a Morbach e Neustadt sul Meno, poi impiegati da Carlo nella conversione dei pagani. Fu più che mai attiva, soprattutto Fulda, il cui abate Sturmi ebbe fino alle soglie della morte il comando militare ed ecclesiastico sulla Sassone Eresburg. Nel nord-ovest operò il vescovo Alberico di Utrecht, che annientò i residui di paganesimo nella Frisia occidentale. Forti del mandato di Carlo e protetti dai militari, i monaci di Alberico distrussero i simulacri degli dei e dei sacrali pagani, depredarono tutto quel che ritenevano di un qualche pregio, e il sovrano lasciò al vescovo e alle chiese una parte dei tesori dei templi. Il santo anglosassone Willard, che già in precedenza aveva cercato senza molto successo di indottrinare i frisoni, nel 780 riuscì ad organizzare in provincia ecclesiastica la regione settentrionale della Sassonia, mentre nella Frisia centrale, sempre per incarico di Carlo, operò allo stesso fine santo Liudgero. Quando i frisoni orientali e numerosi altri gruppi della Frisia centrale si ribellarono insieme ai sassoni, distruggendo le chiese e riprendendo le loro antiche pratiche religiose, i predicatori cristiani abbandonarono precipitosamente il paese. L'inglese Willard, poco tempo dopo, ordinato vescovo missionario in Sassonia e primate di Brema, fuggì prima a Roma e poi a Echternach, per 2 anni di studio e di preghiera. San Liudgero, poi vescovo di Munster, si rifugiò a Roma e Montecassino. Senza la protezione delle armi franche, questi apostoli della lieta novella non erano in grado di imporsi, ma appena gli occupanti riuscivano a controllare nuovamente il paese con i soldati, rientravano anche questi signori dello spirito a riorganizzare il fronte della propaganda. Willard rioccupò il proprio seggio a Brema e Santa Liudgero, per ordine di Carlo, prese possesso dei territori a oriente dell'Auvergne, dove abbatté i santuari pagani, spingendosi fino alle isole e devastando con l'appoggio dei soldati franchi le aree sacrificali delle divinità frisone, Fosete sullo Helgoland. È probabile che non pochi religiosi si recassero malvolentieri fra i sassoni, così indocili. Quando nel 782, guidati da Widukind, si sollevarono di nuovo coi Wendi, la loro collera si riversò specialmente contro il clero e i simboli del cristianesimo. Le chiese furono date le fiamme, i preti costretti alla fuga. Un esercito franco venne sbaragliato sul Suntel. Gli annali narrano che furono trucidati quasi fino all'ultimo uomo. E proseguono. La sconfitta fu ancora più grave di quanto apparisse dal numero dei caduti. Vennero uccisi anche una ventina di cosiddetti illustres et principes. Ma ancora prima che sopraggiungesse Carlo, la nobiltà sassone e le truppe franche domarono la rivolta. I nobili sassoni consegnarono i ribelli e Carlo proseguì la sua guerra espansionistica e missionaria fino al massacro di Vertain sull'Aller, per poi celebrare, come d'abitudine, il Natale e la Pasqua, la nascita e la resurrezione di suo Signore. Non c'è scritto suo Signore, ma tanta roba sua. Ancora nel XX secolo, cattolici ed evangelici aperti hanno tentato di negare tout court questa orribile strage, col contributo fattivo di predicazioni episcopali e di teologi specialisti, soprattutto durante il nazismo. Nel 1935 il vicario vescovile di Osnabrück parlò della leggenda dell'orgia di sangue di Verdun, come fece anche lo storiografo della Chiesa Karl Bauer dell'Università di Münster, che definì il termine dei manoscritti decollare un lapsus calami in luogo di delocare o deslocare, per cui 4.500 sassoni sarebbero stati semplicemente trasferiti, ma questa parola e altre definizioni analoghe non vennero mai usate in altre fonti. E inoltre altri 4 analisti narrano di una uccisione dei sassoni. Gli annali del regno, gli annalis amandi, gli annalis Fuldenses della prima metà del IX secolo, nonché gli Annali Sitienses, i quali per motivi misteriosissimi e in regioni differenti avrebbero tutti commesso lo stesso lapsus. Un altro studioso suppone che si trattò di un lapsus di natura diversa, dal momento che l'autore delle fonti per una lettura errata dell'originale ne abbia tratto un paio di zeri di troppo. Fulman. Ma Donald Bullock obietta giustamente che non attribuire al sovrano un atto simile significherebbe considerarlo molto più virtuoso di tutti gli altri re medievali, per i quali era consuetudine abbattere i nemici vinti sul campo di battaglia, a meno che non si ripromettessero maggiori vantaggi rendendoli schiavi o lasciandoli dietro riscatto. E si dimentica troppo facilmente che la maggior parte degli ostaggi annualmente consegnati al re venivano regolarmente ammazzati mentre si ribellavano di nuovo coloro della cui fedeltà si erano fatti garanti. In realtà, in una tarda serata autunnale nel 782, 4.500 sassoni, ammassati come bestie da macello e circondati dalla stessa nobiltà che li aveva traditi e dagli eroi del grande Carlo il faro d'Europa, come lo definisce un manoscritto di San Gallo del IX-X secolo, furono abbattuti e gettati nella Haller, che li trascinò nel Weser e poi in mare. 4.500, così accadde, dice malinconicamente l'analista del regno, per poi continuare serenamente, ed egli celebrò il Natale. In quel luogo il futuro santo, ricordate che San Carlo Magno è un santo, fece erigere una chiesa, non una cappella espiatoria, ma un trofeo di vittoria, dove oggi si innalza il Duomo di Verdun, costruito letteralmente sopra un torrente di sangue, come da lungo tempo tutti i templi cristiani in senso metaforico. Immaginiamo 4.500 uomini decapitati e poi la santificazione dell'omicida. Anche František Graus, spesso un raggio di luce all'interno della sua oscura consorteria, non concede al massacro nessun attenuante, nemmeno storica. A distanza di tanti secoli, è il genocidio un fenomeno che non può mai essere sufficientemente bollato di infamia. Il presunto privilegio carolingio del 786 per la fondazione del Vescovato di Verdun è un falso apparecchiato dalla cancelleria del Vescovo Ermanno fra il 1155 e il 1157. Appare poi in stretta relazione con la santificazione di Carlo Magno anche il gran numero di documenti falsificati in suo nome, coi quali le chiese riuscirono ad estorcere numerose franchigie, ma a prescindere dalla loro autenticità, Reik scrive, è vero, ha assassinato 4.500 sassoni, e subito dopo aggiunge, ma in seguito sgorgò in lui la semplice serenità di un'anima grande. Passiamo al secondo capitolo per oggi. Ovunque fu allora pace. L'atroce delitto del re cristiano, celebrato per tutto il Medioevo quale apostolo del popolo sassone, in un primo tempo fallì completamente anche il proprio obiettivo politico. Infatti, la resistenza degli arcipagani al cristianesimo e la dominazione franca non fu indebolita, ma addirittura accentuata. La rivolta esplose di nuovo in tutto il paese, ancora una volta sotto la guida di Widukind, che coinvolse anche i frisoni, e fu ancora sacrificato agli dèi tutto quello che c'era fra il Luwers e il Fli. Qualsiasi traccia che ricordasse franchi o cristiani venne seguita, bandita, sradicata. Carlo accorse in Sassonia, lasciandosi alle spalle la fossa ancora fresca della giovane seconda moglie, la beata Hildegard, morta a Dienhofen il 30 aprile 783, la cui perdita forse lo turbò diversamente dallo sterminio di 4.500 sassoni, ma lo stesso anno si risposò ed ebbe un altro figlio. In Sassonia riprese i bagni di sangue con l'aiuto di Dio. Con l'aiuto di Dio i franchi riuscirono vincitori, cadde un gran numero di sassoni e pochissimi si salvarono, quindi il suddetto glorioso sovrano avanzò verso Paderborn, dove raccolse un esercito, continuando la spedizione fino a Haas, dove i sassoni si erano nuovamente raccolti insieme. Vi fu un'altra battaglia e caddero non pochi sassoni e i franchi rimasero vittoriosi sul campo con l'aiuto di Dio. Gli annali del regno sopracitati per l'anno 783 si riferiscono alle due uniche grandi battaglie di tutta la guerra presso l'odierna Detmold e sulle rive della Haas, nel cuore del territorio fortificato presso il Weser. I cronisti narrano della disfatta dei sassoni presso Detmold, precisando che nell'enorme schiera dei nemici pochi si salvarono e caddero a migliaia. Secondo un altro cronista, anche sulle rive dell'Haas, il campo di battaglia fu ricoperto da un numero infinito di sassoni, di nuovo molte migliaia più del combattimento precedente. Carlo aveva vinto ancora, con l'aiuto di Dio. Ritornò in Francia e celebrò il Natale. Molte altre migliaia di uomini vennero trascinati via come schiavi. Anche l'anno seguente, il 784, il sovrano devastò la Sassonia, soprattutto la Ostfalia, mentre il figlio, sulle orme del padre, saccheggiava la Westfalia, anche egli ovviamente con l'aiuto di Dio. Con l'aiuto di Dio, figlio del grande re Carlo, rimase vincitore, così coi suoi franchi, dopo aver ucciso molti sassoni, assecondato dalla volontà di Dio, tornò indenne da suo padre nella città di Worms. Carlo trascorse l'inverno successivo, nel 784-785, presso Ehrensburg, insieme con la giovane sposa, fa strada e i figli. Solo allora cominciò lentamente a sgretolarsi la resistenza dei sassoni. E mentre celebrava la festività pasquale, le sue soldatesche proseguirono le scorrerie ed egli stesso intraprese una campagna militare, saccheggiando, depredando, ripulendo le vie di comunicazione, incendiando intere foreste, distruggendo i campi seminati, prosciugando i pozzi, ammazzando i contadini e occupando fortificazioni e villaggi trincerati, perché l'ordine era la condizione irrinunciabile della sua opera. Nel 785 la capacità di lotta del popolo sassone, così pesantemente sconfitto, sembrò pressoché spenta. Parve piegarsi definitivamente al giogo mite e dolce di Cristo, come da tempo aveva sostenuto il biografo dell'abate Sturmi, di quel fanatico missionario interna a Sassonia, che predicò la lotta contro i pagani con la distruzione di templi, l'abbattimento delle loro antiche foreste sacre e l'edificazione di chiese. L'indomito Widurkind, sfuggito nell'Albigia settentrionale, dopo le trattative intercorse con i plenipotenziari di Carlo, a Natale del 785 nel palazzo di Attigny, sull'Esme, si lasciò battezzare da Carlo in persona, che gli fece da padrino, venne ricoperto di magnifici doni e scomparve per il resto dei suoi giorni nei suoi possedimenti e dalla storia. Le sue reliquie furono conservate, la leggenda narra, che fu anche fondatore di numerose chiese. Il pronipote Winchert, morto nel 908, diverrà persino vescovo di Verdun. Carlo comunicò la vittoria al pontefice, che gli inviò le sue felicitazioni. Alla fine di giugno del 786 ordinò un triduo di ringraziamento in tutta la cristianità occidentale, anche al di là del mare, dovunque ci fossero comunità cristiane. Ma le guerre continuarono. Nello stesso anno Carlo inviò un esercito in Bretagna a sottomettere i ribelli bretoni, già sui tributari che comprensibilmente non intendevano farsi ulteriormente dissanguare. Dopo Pipino III, con Carlo e Ludovico il Pio, furono necessarie ininterrotte spedizioni militari contro di loro, cui seguirono ogni volta nuove sollevazioni. Nel 786 Carlo dovette soffocare una grande cospirazione in Turingia, capeggiata dal conte Hardrad, nella quale, a quanto pare aizzato da brutale terza moglie Fastrada, intervenne con durezza esiliando e punizione piuttosto rara in Francia, accecando i ribelli. Poiché la pace regnava dappertutto, ci informano gli annali del regno, Carlo decise di recarsi a Roma e di attaccare quella parte d'Italia che ancora si chiamava Benevento, ritenendo opportuno assoggettarsi anche il resto del regno, la cui massima parte aveva già sotto il proprio dominio in Lombardia. In effetti, il grande re Carlo non poteva stare senza guerre. Come poteva diventare grande senza guerre? E passiamo all'ultimo capitolo di oggi. Le ultime rivolte, guerra di sterminio e la serena altezza del pastorale. Mentre il sovrano operava al sud, il nord continuava a ribollire. Dopo l'annuncio del battesimo di Windunkind, fu proclamato che la tota Sassonia subì un gatta est, ma in realtà non era stata pacificata, nonostante il fiume di sangue, o forse proprio per questo. Lo stesso vale per la Frisia, dove negli anni 90 si verificarono nuovi tumulti, con la distruzione delle chiese e della cacciata dei missionari. Lo stesso Ludgero dovette svignarsela, fuggirono appena i pagani avanzarono per tornare dopo l'ondata persecutoria, una prassi antica propria già dei primi cristiani, a proseguire con zelo apostolico l'opera di conversione, cancellando fanaticamente anche i residui di paganesimo, abbattendo i templi degli idolatri e rendendo la vista a ciechi. Insomma, dappertutto asciugò le lacrime e stabilì una pace gioiosa, infine divenne anche santo. Favorita dalla guerra contro gli Avidi, scoppiò in Sassonia un'altra rivolta, che tuttavia restò essenzialmente circoscritta alle regioni nord-orientali, finora poco coinvolte nella guerra lungo il corso inferiore dell'Elba e in Holstein, abitanti dall'antico ceppo sassone degli Albingi, ma che si estese alla massa della popolazione nonostante le fortissime riserve della nobiltà. Come il cane che torna al proprio vomito, narrano gli annali di Losch, allo stesso modo quelli tornano al paganesimo. Prima rinnegato, abbandonarono il cristianesimo e si allearono coi popoli pagani tutti intorno. Inviarono messaggeri anche presso gli avari e osarono ribellarsi prima contro Dio, poi contro il re dei cristiani. In quel tempo si ribellò anche il figlio maggiore di Carlo, Pipino, il legittimo, un giovane bello ma gobbo. Mentre i suoi compagni furono in parte giustiziati, fustigati ed esiliati, Pipino fu torturato e spedito nel monastero di Prum, dove morì dopo quasi 20 anni di prigionia. La più che decennale lotta dei Sassoni non fu propriamente diretta né contro la dominazione franca né contro il cristianesimo come tale, quanto piuttosto contro i suoi rappresentanti e le sue chiese, contro la chiesa e la sua ingerenza nei patrimoni dei privati, la cinica riscossione delle decime, già biasimata dal consigliere di Carlo, l'anglosassone Alcuino, che vedeva nei missionari più dei predoni che dei predicatori. Sembra che tra i franchi fosse diventata proverbiale la frase: le decime hanno distrutto la fedeltà e la fede. Quanto più crudele era stata la Chiesa, tanto più ferocemente furono combattute dagli Albingi del nord. Le nuove chiese furono ovunque distrutte e i preti cacciati. Spesso venivano uccisi anche sassoni cristianizzati e i loro beni saccheggiati. In breve, tutta l'organizzazione ecclesiastica a nord dell'Elba fu radicalmente estirpata. La rivolta si trasformò in una crudelissima guerra di sterminio da entrambe le parti. La controffensiva, iniziata nell'autunno del 794, durante la quale Carlo recò con sé anche le reliquie, si risolse in pure semplice scorrerie e devastazioni. Spesso il sovrano impiegò persino slavi pagani e wilzi e gli obrodriti, il cui re Witzin fu attaccato e ucciso dai sassoni durante il passaggio dell'Elba. Carlo si abbandonò ai saccheggi, dalle distruzioni e agli incendi, mietendo migliaia di vittime. Dopo la vittoria di Kiel si disse che 4.000 cadaveri di sassoni ricoprissero il campo di battaglia. Ogni anno inoltre vennero trascinati via innumerevoli ostaggi, anche col metodo della decimazione, uno ogni 3 sassoni. Ne prese quanti ne volle, come racconta un cronista, per la maggior parte venivano poi regolarmente uccisi. Fino al 799 l'apostolo dei Sassoni che predicò il Vangelo con lingua d'acciaio, Bertram, intraprese ogni anno spedizioni punitive contro di loro e nell'802 inviò nuovamente un esercito, mentre per tutta l'estate si dedicava alla caccia nelle Ardenne. Nell'804 guidò personalmente le truppe ai Sassoni guidò personalmente le truppe e i Sassoni dovettero definitivamente soccombere alla sua soverchiante potenza. Alla fine, per prevenire ulteriori sollevazioni, il sovrano Franco attuò deportazioni di massa e spietati trasferimenti di intere popolazioni, come erano soliti fare anche i bizantini cristiani. Si racconta che la quantità degli ostaggi era tale quale mai fu portata via durante il suo regno, quello di suo padre o nei giorni di tutti i sovrani franchi. L'uomo che già nel sinodo di Francoforte nel 794 si era rappresentato come il capo della Chiesa d'Occidente, negli anni 795, 796, 797, 98, 799 e 804 fece trascinare via dalle sue soldatesche migliaia di sassoni con moglie e figli, circa 10.000 famiglie, deportandoli negli antichi territori dei Franconi, da una parte all'altra del regno, in Gallia e in Germania, ridotti a tributari dei signori laici ed ecclesiastici. Ancora oggi alcuni toponimi della Franconia recano la memoria della loro presenza: Sankesendorf, Sachsenfart, Sachsenmühl. Molti furono rinchiusi dentro campi di concentramento, rigidamente sorvegliati. Qualche fonte parla addirittura di sterminio totale. Non poche donne sassoni, purtroppo, non ancora mondate la sozzura pagana del battesimo, durante tutta la guerra vennero ammassate a Verdun per il mercato degli schiavi. Al termine delle operazioni militari, i rapporti di proprietà nel nord erano quasi completamente mutati. Infatti, anche le terre depredate lungo l'Elba vennero da Carlo distribuite a vescovi, preti e vassalli laici, e per tutto il IX secolo vennero poi fondati in Sassonia numerosi monasteri autonomi, esclusivamente riservati ai nobili. E dunque, dopo una guerra trentennale, Carlo riuscì a convincere gli arcipagani che c'era qualcosa di più elevato delle battaglie, delle vittorie, della morte sul campo, perché, come ci assicura il cardinale Bertram, patrocinatore di Hitler e focoso fautore di due guerre mondiali, Carlo piantò la croce vittoriosa e benefica nel vergine paese dei Sassoni. E infine la cosa più importante, la serena altezza del pastorale governò vittoriosa e conciliante accanto al potere regale dello scettro e della spada. Ecco, questo è il periodo in cui praticamente si può collocare la fine dell'antico paganesimo. Certo, i lituani dureranno ancora di più, ci saranno delle guerre per invadere i lituani nel 1100, però se andiamo avanti ancora potremmo dire che gli africani resistettero ancora di più. In realtà il paganesimo non è mai stato finito, soltanto che in quel periodo, siamo alla fine del 700 e l'inizio dell'800, nasce la rivincita del paganesimo, nasce la stregoneria. La stregoneria non agisce nel momento presente, la stregoneria comincia a lavorare sui mutamenti, comincia a lavorare sulle trasformazioni, e in quel momento si apre un nuovo spazio, si apre uno spazio della percezione, viene costruito da alcuni esseri umani che si trasformano in stregoni, e da quello spazio della percezione c'è la conoscenza che tende ad agganciare le persone appassionate per condurle lungo un sentiero di libertà. Quello che vi ho letto è l'ultimo periodo della vita di Carlo Magno, cioè Carlo Magno che distrugge completamente quello che è il sentire religioso delle persone, lo distrugge solo per il gusto di distruggerlo, è un macellaio criminale d'assassino, e tutti i suoi delitti dovranno essere puniti. Non sono ancora stati puniti, ma bisognerà punirli. Perché? Perché il cristianesimo non si può permettere di essere a fondamento della nuova Europa. Come avete sentito da quello che ho letto, già Carlo Magno costruisce campi di sterminio, campi di concentramento, usa lo sterminio a fini religiosi. Il cattolicesimo si è presentato sulla faccia della terra portando l'unica novità nella specie umana, sono i campi di sterminio per motivi religiosi, i campi di concentramento per motivi religiosi. non esistono motivi economici, non esistono motivi di rapina, non esistono motivi di conquista, non esistono motivi di sopraffazione, non gliene frega niente. La rapina, la sopraffazione, la distruzione per il cristianesimo sono degli strumenti ai fini di assoggettare gli esseri umani al loro Dio assassino. Cioè il momento centrale è il Dio assassino che deve essere esaltato dallo sterminio e dalla distruzione. Ebbene, fu talmente micidiale quel periodo, fu talmente devastante che in quel periodo nasce la stregoneria che io sto portando. Certo, la stregoneria c'era anche prima, cioè la percezione c'era anche prima. Uno dei motivi era che dovevano farlo i pontefici, solo che i pontefici hanno dimenticato, e ormai nell'ultimo periodo di Roma non si sapeva neanche per cosa era uno un pontefice, tanto che l'imperatore veniva eletto pontefice e tanto non serviva un cazzo, più o meno come gli auguri. Gli auguri a un certo punto, verso la fine dell'impero romano, si erano ridotti al punto tale che buttavano il mangime alle galline per sapere se era positivo o negativo il responso, cioè eravamo arrivati ormai alla superstizione. Cioè, mentre l'augure che fece funzionare gli auguri a Roma era un individuo che era talmente potente per relazionarsi col mondo che ci circondava, al punto tale che non mi ricordo più quale fosse il re di Roma, che gli pose la domanda: secondo te, i tuoi dei e le tue cose, le tue relazioni col mondo, quello che sto pensando avverrà o non avverrà? E l'augure stette un po' in silenzio e poi disse: avverrà. Bene, disse il re di Roma, era uno dei sette re di Roma, adesso non mi ricordo più quale. Bene, io ho pensato questo, che tu col rasoio possa tagliare la cute. Adesso non mi ricordo il nome esatto, non vorrei dire. Comunque si tratta della pietra, il pezzo di pietra che veniva usato per affilare il rasoio. Tu col rasoio riesci a tagliare quel pezzo di pietra. L'augure prese la pietra, prese il rasoio e con un colpo secco tagliò la pietra a metà. Sia stata la pietra difettosa, sia stata quello che volete, l'augure seppe guardare il tempo che gli veniva incontro. Ebbene, questo gli auguri guidarono Roma, leggendo i libri sibillini, interpretando gli eventi, per quasi 700 anni, dopodiché si dimenticarono gli auguri stessi, qual erano la loro relazione col mondo, e si finì praticamente a diventare a livello della superstizione. E così vale anche per i pontefici, vale anche per gli aruspici, vale anche un po' per tutti, cioè mentre le persone che hanno potere cercano di fondare il futuro, arrivano i buffoni che vanno a rubare. E serve molto potere per mantenere dritto quello che è il timone della vita. Ebbene, ormai a Roma si era finito, la sconfitta era già arrivata, e resistettero i sassoni, resistettero le popolazioni nordiche, resistettero anche altre popolazioni, perché quello che qui non vi ho letto, per esempio, è che Carlo Magno era appena rientrato dalla Spagna, dove i Baschi gli avevano decimato tutto l'esercito, cioè i Baschi gli hanno distrutto completamente l'esercito, e Carlo Magno è il primo che dà il via alla prima crociata. In pratica il suo esercito in terra spagnola stava tentando di mandare via gli arabi, solo che la cultura araba era infinitamente superiore a quella di Carlo Magno, e Carlo Magno ha dovuto mangiarsene. Ebbene, da quel momento, in quel preciso periodo storico, inizia la stregoneria. La stregoneria chiuderà quel momento della sua storia nel 1789, quando la popolazione di Parigi taglierà la testa al re. Quando la popolazione di Parigi taglierà la testa al re, in quel momento si chiude il primo periodo della stregoneria. Praticamente, se voi fate i conti, passano quasi mille anni, 1789, qui siamo l'Ottocento, per cui passano praticamente mille anni. Cioè la stregoneria ha lavorato mille anni per riuscire ad arrivare al momento in cui la popolazione di Parigi taglia la testa al re. Questo re Franco, San Carlo Magno, chiamiamolo qui titoli ecclesiastici, San Carlo Magno, macella i sassoni. Ci vorranno mille anni perché la stregoneria costruisca le condizioni affinché questo avvenga. E perché pensate tutto quello che è avvenuto in 1000 anni. Bene, il secondo periodo della stregoneria si chiude nel 1968. Il 1968 sono solo circa 36 anni fa, per cui il secondo ciclo della stregoneria si è chiuso nel 1968. Non è passato molto tempo, vero? Ebbene, nel 1968 si è chiusa la seconda fase. Pertanto la stregoneria è il respiro di libertà che ha attraversato tutti gli esseri umani e tutte le generazioni che hanno attraversato la storia. Nonostante questo, sono state pagate milioni e milioni di vite umane per venire fuori da quello che è l'assolutismo, di quello che è l'orrore cristiano. E ancora il cristianesimo tenta di imporre all'interno della Costituzione della Repubblica Europea il suo Dio. Cioè ancora il cristianesimo sta tentando di mettere alla base della comunità europea il diritto di costruire i campi di sterminio. È veramente una cosa aberrante e vergognosa. E contro di questo ci sono solo i pagani e alcuni laici fuori dall'Italia, perché i laici italiani hanno venduto il culo come puttane, perché si sono venduti nel modo più miserabile ed infame, pur di consentire a Wojtyla di stuprare bambini costretti in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, pur di consentire a Wojtyla di riaprire i campi di sterminio. Certo, tutti possono dire, ma come Wojtyla che vuole coprire i campi di sterminio? Certo, noi sappiamo che è così. Come sapevamo che i discorsi di Hitler in birreria avrebbero portati a questo. Ma che serve che noi siamo in grado di guardare il tempo che viene incontro, se le persone non hanno nemmeno la dignità di rispettare quello che è il tempo presente, o i padri che hanno costituito la Costituzione nazionale, le Costituzioni europee e il sangue che hanno pagato per farle. Se non c'è rispetto per tutto ciò che è avvenuto, su tutte le trasformazioni che sono avvenute, come si può guardare il tempo che viene incontro ed essere accorti per ciò che si sta preparando ora per i nostri figli? Non c'è più la capacità di guardare il tempo che viene incontro. E quando si acquisirà coscienza e consapevolezza di ciò che si sta preparando, quella semplice, in fondo piccola discussione di imporre il Dio nella Costituzione europea, quando si capirà il significato di questo, sarà forse troppo tardi, o forse i pagani saranno cresciuti abbastanza per mettere degli out-out. Questo però non lo possiamo sapere. Telefono 049 700 700 049 700 838. Vi ricordo che quello che vi ho letto di Carlo Magno non è altro che dal quarto volume della Storia criminale del cristianesimo, appena uscito, edizioni Ariele, l'autore Karl-Heinz Drechsler, e il costo del libro è 20 euro. Ok, visto che non c'è altro, passiamo a qualche notizia di ordine giornalistico. Pronto?
Le volevo chiedere una cortesia, la ringrazio anche anticipatamente. Quando è possibile, lei potrebbe fare delle trasmissioni sulle contraddizioni, sul Corano, con la stessa violenza verbale come fa con la religione cristiana?
No.
Ascolto per radio, grazie.
Prego.
Se ha peccato lo deve fare, grazie.
Ok. No, la risposta è questa, è no. Perché? Perché noi siamo in Italia. Le contraddizioni che noi abbiamo sono le contraddizioni in Italia e noi non aggrediamo chi non incide sulle nostre contraddizioni, anche se sappiamo che cattolicesimo, islam e protestantesimo e ebraismo è esattamente la stessa cosa. Hanno alla loro base l'orrore del Dio cristiano, che poi è il Dio dell'islam e tutto il resto. Però noi siamo in Italia e qui teniamo la barra. Pronto?
Monio.
Pronto?
Ciao, dimmi.
Ciao.
Grazie.
E magari sto Carlo Magno è anche fatto santo?
Sì, sì, è santo.
Ecco, quindi secondo te chi si va a massacrare in giro i santi di fama?
Ma noi abbiamo sempre sostenuto che i santi cristiani sono degli atti di guerra contro la vita.
Questo lo so. Scusa.
Dimmi.
Ti ho detto prima che vuoi assaggiare, vuol dire che se fa un'altra cultura io...
No, ma abbiamo molte sollecitazioni, no? Mi senti?
Sì, sì.
Abbiamo molte sollecitazioni di gente che ci spinge, no? Specialmente cristiani o simili, contro i musulmani o contro altre cose, o contro i testimoni di Geova e altri, no? Mi viene ancora capire che per noi parlare contro il cattolicesimo si parla contro tutti, e il problema è che qui in Italia è troppo pesante il cattolicesimo. Se io dirotto quello che io faccio contro i musulmani, praticamente vengono ad accusarti soltanto i poveracci,
sì.
Cioè quei quattro immigrati che non conta niente, insomma.
È vero.
Cioè, si perde di vista il principale, e io lo so questo, solo che non ho ancora capito che lo so, insomma, sta roba.
Ciao Claudio.
Dimmi.
Ti saluto.
Grazie caro.
E ciao. Che mi ascolto sempre le tue trasmissioni.
Ciao. Il problema è che noi non siamo fessi, sappiamo distinguere il principale dal secondario, e noi non possiamo. Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera.
Mi può spiegare come mai dopo il 1789, che lei cita spesso, l'anno della rivoluzione francese, insomma,
sì?
Hanno tagliato la testa al re,
sì?
E poi dopo, subito dopo hanno incoronato Napoleone,
sì, e tante altre teste sono
qui. Imperatore,
certo.
Che ha distrutto l'Europa.
Certo, sono d'accordo.
Ma volevo una spiegazione.
Sì, ok, d'accordo, ciao. Il problema non è che da quel momento in poi sono finite le guerre hanno continuato. Napoleone, è vero, gli hanno tagliato la testa, gli hanno imprigionato, ha distrutto, ha rubato, ha saccheggiato, ne ha fatte di porche e di crude, però ha fatto una cosa saggia, ha portato in giro per l'Europa il concetto di libertà, fraternità e uguaglianza. Quei concetti sono entrati nella struttura emozionale delle persone. Per cui che lui abbia rubato, che abbia saccheggiato, che abbia fatto, diventa abbastanza secondario rispetto a quello che ha portato in Europa. Cioè distruggere il cristianesimo per riuscire a limitare l'orrore cristiano era necessario portare i concetti di fraternità, di uguaglianza, di libertà in Europa. E per rimuovere una struttura emozionale che era bloccata all'interno del cristianesimo servivano delle contraddizioni violente. E cari signori, il cristianesimo è nato con i campi di sterminio, con la morte e con l'orrore, e nella morte e nell'orrore ha costruito la struttura emozionale dei bambini. Davvero pensate che non ci voglia altrettanta violenza per rimuoverla? Purtroppo è così, è un dato di fatto. Ciò che l'orrore costruisce si introietta nelle persone al punto tale da far diventare queste cose nelle persone quasi un pensiero normale. È vero, ne ha fatte tante di cazzate Napoleone, anche in Egitto. In Egitto è andato a conquistare cose che poteva anche risparmiarsi, perché gli inglesi lo hanno aspettato e hanno dato ammazzate la flotta. Ma in Egitto Napoleone ha fatto una cosa, si è portato un 250 intellettuali francesi e una macchina da stampa. La macchina da stampa ha consentito all'Egitto innanzitutto di essere una cosa diversa dagli altri paesi arabi. E inoltre, con la stella di Rosetta, con quello che è successo in Egitto, ha dato il via a tutto quel processo di riscoperta della società egiziana. Se oggi io posso dire che gli operai in Egitto erano operai e non erano schiavi, grazie, io lo devo dire anche a Napoleone, cioè la riscoperta della storia. So benissimo quali prezzi stiamo pagando per la libertà, so benissimo quante milioni di streghe sono state bruciate, quanti milioni di eretici sono andati al rogo. La storia della stregoneria non è una storia che sia piacevole, non lo è assolutamente, ma agli dèi non gliene frega niente. Gli uomini hanno consentito all'orrore cristiano di imporsi nei loro sistemi sociali, gli dèi sollecitano il respiro di libertà, e quelle che sono le contraddizioni all'interno dei sistemi sociali gli uomini se ne devono vivere, volenti o nolenti. E questo è un dato di fatto. Certo che Napoleone in quel modo, ma anche poi arriveranno tante altre cose. Per esempio tutto quello che è l'ideale socialista, l'ideale comunista. Abbiamo visto che mentre c'è una cosa, una parte si pensa una cosa, l'altra parte agisce in un'altra cosa. Per cui io penso che l'altro pensi come io penso, in realtà non è così. Per cui esistono tutti questi fraintendimenti, tutte queste distruzioni, tutti questi respiri di libertà che vengono avanti come delle folate a seconda dei secoli. C'è il 1848, stiamo dicendo adesso il 48, poi c'è la seconda, prima guerra mondiale, ci sono i movimenti del risorgimento, c'è l'illuminismo, il romanticismo, ci sono tutti questi movimenti di libertà, c'è Nietzsche e c'è chi va contro Nietzsche, c'è tutte queste contraddizioni che si sviluppano nella storia, però il loro movimento è verso un'espansione dell'uomo, un'espansione della libertà, un'espansione del pensiero, tant'è che le nostre costituzioni europee adesso non hanno quasi niente a che vedere con quello che sono state le leggi cristiane medievali, e questo è un dato di fatto. Pertanto lo sviluppo della storia attraverso il quale la stregoneria ha agito non è stato un colpo di bacchetta magica, ma è stato un entrare nella coscienza e nella consapevolezza degli uomini affinché si modificassero un po' alla volta. Pronto?
Sono sempre io quello che le avevo fatto la domanda.
Sì?
La ringrazio per la risposta. Ma volevo fare un'altra domanda. Secondo lei, come mai dopo 50 anni di comunismo in Russia avrebbe dovuto aprire la mente alla gente? Sono tornati di nuovo alle chiese.
Perfetto.
Aspetto per
Radio. Benissimo.
Allora, il discorso del comunismo, c'è stato il grandissimo fraintendimento della storia. Mentre qualche intellettuale pensava al marxismo, cioè alle condizioni filosofiche e etiche di Marx, chi praticava le condizioni sociali vendeva quello che erano l'organizzazione comunista dei primi cristiani, vendeva l'utopia di Tommaso Moro, vendeva la città del sole di Campanella, vendeva frammenti di Repubblica di Platone. In realtà quello che va sotto il termine di comunismo che si è espresso nella storia non ha niente a che vedere con l'idea marxista, ha solo cose abbastanza irrilevanti, ha invece a che vedere col comunismo primitivo dei primi cristiani, con l'utopia di Tommaso Moro, con la città del sole di Campanella, con frammenti della Repubblica di Platone. In pratica il comunismo che c'era era quel comunismo dei primi cristiani che si aspettava la fine del mondo, che si aspettava ad avvenire Baffone, ad avvenire il giudizio universale. In pratica non è stato un movimento dell'uomo rispetto all'avanti. Certo, molti uomini sono andati in avanti, il respiro socialista ha trasformato le menti e la personalità delle persone. Adesso tu dici che in Russia ci sia il cattolicesimo o il cristianesimo? No, hanno preso in mano del potere, hanno in mano delle gerarchie, hanno in mano dei sistemi per gestire le persone. Che abbiano aperto o meno la mente, questo non lo so. Io so solo una cosa, che comunque in ogni caso la Russia ha bloccato quello che è stato il missionarismo cristiano e i gruppi pagani molto forti e molto grossi hanno mantenuto le loro relazioni religiose e non sono stati aggrediti dai cristiani o dagli ortodossi. Questo è un dato di fatto. Vale per tutti l'esempio di Romova in Lituania, con cui noi siamo federati, e vale per molti gruppi sciamanici e molti gruppi pagani in giro per la Russia. In pratica il regime russo ha bloccato quello che era il missionarismo degli ortodossi e dei cattolici che stavano devastando la Russia. Per cui è vero solo in parte. È vero che le gerarchie stanno riprendendo il controllo e ci sono i giochi di potere, questo ci sarà e ci sarà ancora. Vabbè, chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Marghera, Piazzale Parmesan 8. Prossimo giovedì, nuova trasmissione. Un comunicato un attimino per la radio. Quando io vi ho detto nella prima trasmissione che facevo un'assemblea, avveniva il congresso praticamente, più assemblea, un'assemblea congressuale dei soci fondatori della Federazione Pagana, questa riunione che è il 7 marzo non avviene qui in radio, avviene a Marostica e i soci fondatori sanno esattamente dove avviene questa assemblea. Pertanto le persone che qui in radio hanno prenotato per quel giorno la sala per i loro dibattiti vadano tranquilli che non c'è nessuna sovrapposizione. Il nostro incontro, il dibattito Ciao Stefano, il dibattito sul Crogiolo dello Stregone e le determinazioni del 29 marzo invece avviene qui in radio alle ore 20.30, sabato alle ore 20.30. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.